Domenica 24esima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 8, i versetti 27-35.
Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi dice la gente che io sia?» Ed essi risposero: Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti. Ma egli replicò: E voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: Tu sei il Cristo. E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. E cominciò a insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: «Lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia dell'Evangelo la salverà».
Dal profeta Isaia, capitolo 50, i versetti 4-9. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa, si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Dalla lettera di Giacomo, capitolo 2, i versetti 14-18.
Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede, ma non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede, se non ha le opere, è morta in se stessa. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede.
Donaci il tuo Santo Spirito, Signore, affinché sperimentiamo la potenza della tua misericordia, per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio. Amen. Domenica 24esima del tempo ordinario, domenica della prima predizione della passione e resurrezione. In un contesto di opposizione, dove i farisei si confrontano sempre più aspramente con Gesù, gli erodiani complottano per uccidere Gesù, il Battista è decapitato, Gesù predice che seguirà la stessa sorte dolorosa dei profeti. Ma questo discorso per Pietro e gli apostoli è inaccettabile. E la loro difficoltà è comunque anche la nostra. Perché ogni volta che la croce da semplice ornamento diventa la realtà sconcertante della nostra vita, noi siamo sempre pronti ad affermare in astratto la nostra fede, ma poi sempre così restii a riconoscere che anche l'insicurezza, la sconfitta, rivelano sempre il disegno salvifico di Dio. Chi è dunque Gesù Cristo? Che cosa significa essere cristiani? Una domanda sempre attuale. La persona di Gesù, infatti, non ha mai mancato di suscitare interrogativi fin da quando è venuto sulla terra. Molti, sorpresi dall'autorità della sua parola, dicevano: «Costui non è il figlio di Giuseppe, il carpentiere?» Altri, in lui vedevano un contestatore, un sedizioso o addirittura un uomo posseduto dal demonio. Altri ancora lo consideravano un profeta. Pietro non ha dubbi, Gesù è il Messia, il liberatore, il salvatore di Israele. Ma quale liberazione, quale salvezza il Signore porta al suo popolo? Infatti, quando Gesù svela che il suo destino passa attraverso la croce, Pietro insorge, attirandosi il severo rimprovero del Maestro. La tua idea sul Messia è quella degli uomini, non è quella di Dio, gli dice il Signore. Gesù non è il Messia politico, atteso secondo i desideri della gente. La sua opera non è chiusa in nessuna ideologia umana. Che cosa si dice di Gesù? Beh, in passato i nomi che potevamo fare, un Gandhi, un Martin Luther King, un Che Guevara addirittura. Gesù oggi forse è ancora un idolo passeggero, un'evasione di moda. Non è possibile fermarsi a quello che si dice di Gesù, perché ci si condanna a non sapere cosa pensare di Lui. Per cogliere qualcosa del suo mistero occorre aprirsi a quella domanda fondamentale che Gesù stesso pone a ciascuno di noi. Per te, chi sono io? Una somma di conoscenze, di nozioni su Gesù non potrà mai sostituire la conoscenza personale. Una condivisione sempre più completa con la sua vita, fino a perdere noi stessi in Lui, fino a incontrare la croce, che è il momento della verità per il cristiano, la verifica del discepolo, che quel Messia è davvero Gesù, anche nascosto sotto le fattezze del servo sofferente. Del resto, la logica dell'amicizia, dell'amore, non porta forse a condividere la vita di colui che si ama? Con Gesù noi abbiamo e dobbiamo vivere una vocazione di amicizia, di amore. Essere cristiani non è altro che questo. E allora, in quella guida che la liturgia ci offre per introdurci all'ascolto di questa parola, seguiamo quanto ci fa cantare l'antifona d'ingresso. Da, o Signore, la pace a coloro che sperano in te. I tuoi profeti siano trovati degni di fede. Ascolta la preghiera dei tuoi fedeli e del tuo popolo Israele. Il versetto 18 del capitolo 36, adattato, è una epiclesi in cui l'orante chiede la pace per quanti sono trovati fedeli al Signore e soprattutto siano fedeli i profeti a quella missione, portare la parola nella comunità e al mondo che il Signore ha affidato loro. L'invocazione finale, ascolta la preghiera dei tuoi fedeli, sigilla la richiesta dell'orante. Il canto all'Evangelo, Galati 6,14. Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Un canto, questo all'Evangelo, che ci invita ad accogliere con gioiosa proclamazione la parola. L'Apostolo Paolo si gloria solo della croce del Signore, sulla quale fu crocifisso il mondo e i suoi peccati, ma anche lui fu crocifisso e morì al mondo e a tutte le vanità rovinose. Dunque in questo tempo per l'anno, un tempo, lo sottolineiamo ancora, privilegiato, forse il più forte. In questo tempo la Chiesa celebra il Signore sposo, risorto in tutto il suo mistero, ovvero in quella rivelazione che si apre al cuore e alla nostra mente. Lo contempliamo in un episodio della sua vita tra gli uomini, quando insegna, opera, prega. Questa domenica insegna, è il profeta e il maestro divino che parla della dottrina del regno di Dio e la fede che ne consegue. Il racconto evangelico presenta il Signore che da Betsaida conduce i discepoli fuori del territorio palestinese, a Cesarea di Filippo, sotto l'imponente monte Ermon. Siamo in una regione considerata pagana, celebre per le fonti a cui molti frequentavano, dedicate a culti idolatrici. Il cammino a piedi dura qualche giorno, ma è l'occasione per colloquiare in modo agevole e familiare. L'Evangelo di Marco narra la vita del Signore tra gli uomini in due riprese e la trasfigurazione fa da cerniera. Nella prima parte, quella che abbiamo ascoltato finora, Gesù si è manifestato come l'inviato del Padre, battezzato con lo Spirito Santo, scusate, come profeta per l'annuncio dell'Evangelo, come re per compiere le opere della carità del regno, come sacerdote per riportare tutti al culto al Padre, ed è lo sposo venuto a conquistare la sposa di amore e di sangue. Gesù ai discepoli che lo seguono, alle folle che gli stanno intorno, appare uomo mite, buono, ammirato per i suoi discorsi sapienti, ricercato per i prodigi mirabili, quei miracoli, sfama i poveri, sana i malati, libera i posseduti dal demonio. Non chiede nulla in compenso. In realtà il Signore predica e annuncia l'Evangelo del Regno chiedendo la conversione del cuore e la fede, che è seguire Lui, accettando di essere a nostra volta missionari del Regno che Lui annuncia. Il Signore, nella sua vita terrena, ha come meta finale la croce e la risurrezione. Intorno a lui si ritroverà con i dodici, che in seguito saranno capi di un gruppo, dentro cui si contano anche parenti, donne. Gesù ha necessità di proseguire l'opera di evangelizzazione e dunque annuncia la croce, la resurrezione, che è l'Evangelo per definizione. Gesù vuole trovare i discepoli fedeli, capaci di manifestare la fede in Lui, e che dopo la resurrezione accettino di portare l'Evangelo fino a quei confini del mondo di cui parla l'Evangelista. E dunque la rivelazione della sua sorte prossima, quella croce e resurrezione. Accanto a questo testo citiamo la prima lettura, Isaia 50. Il profeta, perseguitato dai suoi compatrioti, affida a Dio la sua difesa. E questa figura è mirabile, è davvero vicina al Signore Gesù. Egli, infatti, accoglie le ingiurie, così come Gesù, affinché il cuore dell'uomo sia purificato dall'odio. L'amore in Gesù segue la logica della croce, una logica per noi uomini di mondo impietosa. Morire per l'odio degli altri affinché gli altri rivivano per il nostro amore. I capitoli, i versetti 4-11, abbiamo detto, di questo capitolo 50, identificano il terzo canto del servo sofferente. Negli appunti troverete anche le citazioni degli altri canti. Una rivelazione donata al servo in un crescendo. Il dono dello Spirito che lo costituisce in quella missione profetica per il popolo, Israele e le nazioni. Alleanza e luce è chiamato ad essere. Il secondo cantico è la conferma. E poi il terzo, il nostro, la prospettiva di una missione che sembra fallire tra gli uomini, ma che è confermata davanti al Signore. E poi la morte volontaria e redentrice, culmine di questa missione a cui il Signore lo chiama. Il servo, dunque, parla, rivelando che il Signore stesso gli ha donato un orecchio docile all'ascolto della sua parola, una lingua abile a predicarla, per dare sostegno agli sfiduciati. La sua missione è autentica. Proviene da una parola che il Signore gli ha donato. Per questo egli non è mai indietreggiato, non si è mai sottratto, anche alla violenza fisica, che lo ha rigettato mentre annunciava la parola divina. Percosso nel corpo, sul volto, ha subito gli sputi che lo rendevano impuro per il culto. Irremovibile, egli, l'orante, il servo, ha fede nel Signore, in quell'aiuto che non permetterà che egli resti confuso, deluso, disperato. Anzi, per il servo tutto questo è motivo di forza. Per questo si è dato un volto insensibile, duro come la pietra, Come non ricordare Luca 9,51. Il Signore, dopo la trasfigurazione, quando sta per iniziare il suo itinerario verso Gerusalemme, indurì il volto, dice il testo. Il servo, a salda sicurezza, non resterà confuso. Egli è roccia che nessuno può spostare, perché il Signore gli è sempre vicino, è aiuto che non viene mai meno. È il Signore che lo rende giusto, misericordioso, paziente, capace di sfidare il mondo. E di qui gli interrogativi: chi potrà mai contraddirlo? Chi potrà contestarlo? Il Signore è vicino, chi potrà condannarlo? Tutti gli avversari saranno consumati, divorati, disfatti. Anche il salmo responsoriale, un canto di azione di grazie, fa cantare l'assemblea il versetto 9: camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Un canto che esprime la gioia di vivere davanti al Signore. Come non sottolineare l'esordio, la professione di amore che il salmista fa. Amo il Signore. Così come il Salmo 17. Ti amo, Signore, mia forza, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo, un salmo che ben conosciamo. Si riafferma dunque tutta la fede per il Signore, che esaudisce sempre la sua preghiera. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. L'orante sa che per tutta la sua esistenza può sempre invocare con fiducia, anche quando intorno a lui si stringono i dolori della morte e sembra questa imminente, ed egli può considerarsi senza scampo, tanto più dunque quando intorno a lui c'è tribolazione, sconforto, dolore, egli trova sollievo nel Signore ricco di misericordia. Il Signore libera l'orante, così come libera tutti noi. Ma andiamo avanti con il nostro testo. Gesù, dice l'Evangelista al versetto 27, partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente chi dice che io sia? Innanzitutto, visto che precedentemente i discepoli non erano stati nominati, l'Evangelista sente il bisogno di presentare i personaggi che poi saranno in primo piano nel racconto che sta per fare. Gesù e i suoi discepoli camminano verso villaggi intorno a Cesarea di Filippo. Ora, il termine villaggio possiamo considerarlo più, il villaggio già è piccolo, ma dei sobborghi intorno alla città più grande, questa Cesarea di Filippo, situata sulle falde meridionali del monte Ermon, vicino ad una delle sorgenti del fiume Giordano. Siamo nella punta settentrionale del territorio di Israele. Qui, in passato, l'imperatore Augusto aveva dato la città che allora si chiamava Panion, dal dio greco Pan, a Erode il Grande. Il figlio di Erode, Filippo, aveva ricostruito la città e aveva cambiato il nome in onore dell'imperatore. Da qui Cesarea di Filippo, da non confondere con Cesarea Marittima, che si trova sulla costa del Mediterraneo. Gesù dunque è per strada con i suoi discepoli, un percorso lungo, con molti luoghi, una fermata al Monte della Trasfigurazione, l'attraversamento della Galilea, una fermata a Cafarnao, poi nella regione della Giudea e ancora oltre il Giordano, e poi nella salita da Gerico per Gerusalemme. Un itinerario geografico che non deve però mascherare l'itinerario spirituale, che è il vero interesse che Marco ha e porta a conoscenza dei suoi lettori, che è poi affrontare il mistero della croce e tutte le relative implicazioni sul modo di essere discepolo. Gesù interroga i suoi, mentre noi ci aspetteremmo che fossero i discepoli a interrogare il Maestro. Da notare come in questi versetti il verbo dominante è legein, dire, affermazioni diverse introdotte spesso con il doppio verbo dire. Interrogava dicendo, risposero dicendo, Pietro rispose dicendo. Che cosa? La gente che dice che io sia. Ora, la risposta sembra che sottolinei soprattutto la condiscendenza dei discepoli verso il Maestro, proponendogli interpretazioni o risposte, come potremmo definirle, di personaggi positivi. Già alla morte del Battista, Gesù era stato identificato con Giovanni. Sappiamo che Gesù era entrato in contatto col movimento di Giovanni e condivideva molte delle aspettative riguardo alla venuta del regno. Gesù è dunque profeta perché c'è riferimento ad Elia in particolare, il profeta, se vogliamo. Ricordiamo anche la misteriosa dipartita di Elia e il suo ruolo come precursore del giorno grande e terribile del Signore. E dunque Gesù, parlando dell'imminente venuta del regno, era ovvio che lo fosse considerato un profeta. I discepoli credono dunque di far piacere al Maestro, riferendo quanto pensano gli uomini di lui. Non sanno, o almeno non ancora, che al Signore non interessa il concetto che la folla ha su di lui. Una folla che, ricordiamo, interessata più ad avere che a seguire il Signore. Un po' come oggi, perdonatemi la punta un po' polemica, oggi si va a santuari celebri, luoghi di raccolta di fondi, si implorano grazie, si lasciano offerte, poi si torna a quello che è il poco, che è il seguire il Signore nella nostra vita quotidiana. Ricordiamo l'ammonimento severo che Gesù fa alla Samaritana. né su questo monte, il Gerizim, né sul Sion, ma adorare il Signore in spirito e verità. Non sono i luoghi, ma è seguire il Signore con tutto ciò che noi siamo, con tutto noi stessi. Pietro, come spesso accade nell'Evangelo di Marco, è portavoce dei discepoli. E alla domanda di Gesù, ma voi chi dite che io sia? Pietro risponde, tu sei il Cristo. Christos, il greco Christos traduce l'ebraico Meshah, unto. Ricordiamo come nell'Antico Testamento sacerdoti, profeti e re venivano unti con l'olio, segno di quella elezione divina. Sappiamo che ai tempi di Gesù il termine Messia non era univoco. Al tempo di Gesù l'idea dominante era la speranza di un Messia futuro re, sul modello di Davide, che avrebbe dovuto ristabilire giustizia, benessere e la libertà dalla dominazione romana per il popolo di Dio. Un Messia che è una minaccia sia per i funzionari romani ma anche per i collaboratori giudaici nel territorio di Israele. Dunque, considerando quello che Gesù aveva fatto, in particolare i miracoli e la rivendicazione di essere figlio di Dio e il suo ruolo nel piano di Dio e i detti riguardo al Tempio, molti vedevano in Gesù questo genere di Messia. Per questo Gesù stesso, ancora l'Evangelo di domenica scorsa, chiedeva il silenzio ai suoi discepoli, a coloro che aveva sanato. Ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Dal punto di vista storico, sarebbe stato pericoloso se i discepoli avessero proclamato Gesù Messia. Significava scontrarsi con le autorità romane e giudaiche. E in effetti queste idee avevano certamente contribuito a creare quel clima che ha poi portato Gesù alla morte. Dal punto di vista narrativo e soprattutto nella teologia di Marco, i discepoli e i lettori dell'Evangelo hanno comunque bisogno di chiarimenti riguardo la messianicità di Gesù. Non è quella di un governo, di un potere che si sostituisce ad un altro. Gesù è il Messia sofferente. Ecco la rivelazione che avverrà in questo viaggio. Infatti Gesù, versetto 30, cominciò a insegnar loro. Versetto 31, cominciò a insegnar loro. Per ben 26 volte in tutto l'Evangelo, Marco usa il verbo archestei. Preso atto della confessione di Pietro, Gesù spiega la natura vera della sua messianicità e soprattutto le conseguenze per coloro che lo seguono. Un'istruzione che sarà ripetuta 3 volte, quasi con le medesime parole, ma in un crescendo. Questa divina istruzione si deve dunque imprimere nell'anima dei discepoli per sempre, perché sarà il contenuto di quella predicazione al mondo. Dice Gesù, si deve che il figlio dell'uomo soffra molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, sia messo a morte e dopo 3 giorni risorga. È una profezia. Il testo è ancora oscuro, non si precisano date, luoghi. È come le profezie antiche. La profezia riguarda diversi fatti che verranno precisati. Innanzitutto il si deve. Il dei greco è una forma impersonale che indica che ciò che accade è disegno divino, che Gesù non nomina, ma è Dio che opera e non conosce ostacoli nella volontà umana all'adempimento di questo suo disegno di salvezza. Chi è il figlio dell'uomo? Lo conosciamo, ne abbiamo parlato molte volte. È un titolo che è usato inizialmente per indicare l'umanità, diventa via via un titolo sempre più di spicco, un titolo messianico. È usato in tutte e 3 le predizioni della passione. Questo figlio dell'uomo doveva soffrire molto. Ancora questa connotazione della sofferenza, la passione. Ricordiamo la preghiera di Gesù nel Getsemani, quando con la fatica Gesù riconosce e accetta la sua morte imminente come volontà di Dio. Tutto accade secondo la volontà di Dio. Gli anziani, i capi dei sacerdoti, gli scribi, questi 3 gruppi costituiscono quegli oppositori a Gesù. I farisei, tanto attivi nelle controversie durante il ministero pubblico di Gesù, nel racconto della passione non compaiono. Noi saremmo forse pronti a giurare che c'erano, ma non ci sono. Gli anziani sono i membri del Sinedrio e altre personalità influenti. I capi dei sacerdoti, in primo luogo Anna e Caifa, e poi i dirigenti del personale nel Tempio, e infine gli scribi, gli intellettuali, esperti non solo nell'arte di scrivere e leggere, ma anche in quella sapienza tradizionale e nella scrittura. Gesù parla della sua morte, ma anche della sua risurrezione. Al 3° giorno, dice il testo, dopo 3 giorni risorgere. Giovanni usa sempre dopo tre giorni. È il verbo anastenei al posto di egeirein. Qui occorre ricordare come la predizione della passione raggiunge il punto più alto in relazione alla resurrezione di Gesù. Gesù, versetto 32, faceva questo discorso apertamente. Un'azione, dunque, il verbo elalei indica nella forma imperfetta una azione ripetitiva. È l'avverbio paresia, che traduciamo con franchezza, ha il senso di apertamente, ma i discepoli non capiscono che cosa Gesù voglia dire. Pietro, dice il testo, versetto 32, lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Beh, che sia preso in disparte, lo capiamo, perché Pietro lo vuole rimproverare e non è un'azione che vuole fare in pubblico, davanti agli altri. Perché Pietro agisce così? Egli sembra non collegare il Messia e la sofferenza. In Matteo, dove Pietro ha ampliato la sua confessione sull'identità di Gesù, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, no? E lì è chiamato fortunato, perché dice Gesù, tu hai una rivelazione divina, è Dio che te l'ha rivelato, e sarà incaricato di essere la pietra sulla quale sarà costruita la Chiesa. Ma anche lì, Pietro fa una dichiarazione esplicita riguardo alla morte di Gesù. Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma Gesù, voltatosi, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e gli disse, va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Mentre Pietro, in disparte, rimprovera Gesù, Gesù si rivolge a Pietro pubblicamente, perché per Gesù questa è un'occasione di insegnamento, dinanzi a testimoni. Da notare che i due rimproveri sono collegati dal verbo epitiman, un termine usato in due contesti che noi conosciamo. L'esorcismo del capitolo 1, versetto 25, e la tempesta sedata del capitolo 4, 39. Esci da quest'uomo, placati. Sono due esorcismi. Potremmo dire che qui tutti e due si esorcizzano. È Gesù che dice a Pietro, seguimi. Vieni dietro a me, Satana, e se l'invito è a seguirlo, questo non mitiga la durezza della parola che Gesù rivolge a Pietro, lo chiama Satana. Nessun altro negli Evangeli è apostrofato in questo modo, neanche i più cattivi. Pietro è chiamato nemico, avversario, colui che mette alla prova, che tenta, così come il personaggio Satana nel libro di Giobbe. E nel Nuovo Testamento la figura di Satana è il principio del male in quella lotta che condiziona la storia umana fino a quel momento finale, l'escaton. Rifiutando il piano di Dio, che prevede un Messia figlio dell'uomo sofferente, Pietro si schiera sul versante sbagliato della lotta. È il nemico. Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quelli che vivono secondo la carne pensano alla carne, dice Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 5. Quelli che vivono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. E ancora in Colossesi 3:2, pensate alle cose di lassù, non quelle della terra. Ecco, Gesù ricorda, parlando a Pietro, ai discepoli di allora e a noi oggi, che la storia, la sua storia, ha una portata cosmica, ma è una salvezza che viene secondo il desiderio di Dio, secondo il suo cuore, secondo una fedeltà che non verrà meno. Ricordiamo gli inizi del Vangelo di Marco, a quel capitolo 1, in cui presenta l'Evangelo che è Gesù, il Figlio di Dio. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, eccetera. Versetto 34. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro. Notate come l'Evangelista ribadisce ancora questo insegnamento, che Gesù con premura vuole affrontare. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ancora, istruzioni date a tutti, tutti coloro, anche quelli che si dichiarano già discepoli, ma anche coloro che ancora non lo sono, devono conoscere che cosa deve fare un discepolo. Rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguire Gesù. Il seguire è già un modo per indicare colui che è discepolo. E infatti, fin dalla prima chiamata, questi seguono Gesù. Lasciate prontamente le reti, lo seguirono. Il significato aparneomai, rinnegare, esprime un agire disinteressato, dove non si è al centro di tutti. L'uomo mette se stesso al centro. Il discepolo, nel riferimento alla croce, ha al centro il Signore, il bene del fratello. Quelli che vogliono diventare discepoli devono condividere il cammino di Gesù, il Messia, il servo sofferente. E certo la croce evoca questo dono totale di se stessi. La croce, che era punizione pubblica inflitta a ribelli e schiavi, diventa il luogo, il trono, da dove il Figlio dell'uomo fa scendere la salvezza sull'umanità, ma anche il trono dove noi siamo chiamati a salire per la gloria che è quella voluta da Dio, una gloria che vede noi al servizio, perché Dio stesso si è fatto servo. Seguire ancora, perseverare in quella sequela, è l'invito e il richiamo di Gesù. E le conseguenze sono importantissime, perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e dell'Evangelo la salverà. Il termine greco psiche è un problema per i traduttori, perché traduce la vita e anche l'anima. Ora, la traduzione anima ha connotazioni decisamente più filosofiche, specialmente platoniche, rispetto all'ebraico nefesh, di quella antropologia semitica che vede fondersi insieme, no? Corpo e anima. Psiche come vita, come molte traduzioni moderne riportano, certamente dice meno di quello che intendeva dire Marco. Marco parla di ciò che costituisce la sostanza intima della persona e l'io, anche in una situazione di potenziale martirio. E poi il salvare e il perdere sottolinea quella dimensione escatologica di un al di là, dove è in palio qualcosa di più della felicità terrena e della pace del cuore al presente. Perdere la propria vita per causa mia e dell'Evangelo. Alcuni manoscritti omettono il mia, ma Matteo e Luca hanno mia senza l'aggiunta poi Evangelo. L'espressione dunque dice più di quanto possa apparire semplicemente. Il Signore non è una realtà diversa dal suo Evangelo. Marco inizia la sua narrazione con il titolo «Principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio», dove l'Evangelo è Gesù stesso, il Figlio di Dio. Chi vuol raggiungere Cristo, dunque, deve toccare e vivere il suo Evangelo. Chi tocca l'Evangelo in una conversione sincera del cuore raggiunge proprio Cristo. Che giova, dice il testo continuando, che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. La conclusione del testo, che noi qui ampliamo, vede in una terminologia commerciale mettere in contrasto quella dimensione umana, una sopravvivenza fisica, con quella spirituale che è ben più alta. E qui quel significato in più di vita, che non è soltanto la sopravvivenza fisica in questo mondo. Nell'immagine commerciale, il bene più prezioso della persona, che cos'è? Qual è? dice il testo. Che cosa potrà dare in cambio? La vita che io do è il bene più prezioso, perché è la vita stessa di Cristo. Chi si vergognerà di me e delle mie parole? Quante volte ci si è vergognati, influenzati da comportamenti mondani, ma verrà il Figlio dell'uomo nella gloria del Padre, una gloria che riempirà e conferirà a tutto quella grandezza, quella potenza che il Signore rivela con il suo amore. Chiudo con la preghiera di colletta. O Padre, conforto dei poveri e dei sofferenti, non abbandonarci nella nostra miseria. Il tuo Spirito Santo ci aiuti a credere con il cuore e a confessare con le opere che Gesù è il Cristo, per vivere secondo la sua parola e il suo esempio, certi di salvare la nostra vita solo quando avremo il coraggio di perderla. Per Cristo nostro Signore. Amen.